Che effetto lei ha fatto la fase 1 del dibattito sul coronavirus prima che lei venisse scomodato?
Ma siccome era una notizia praticamente che circolava già dalla Cina, allora io mi ero molto tenuto, per così dire, up to date, cioè informato su come andava la situazione, per giunta, anche perché avevo già fatto un paio di lavori in inglese per diciamo, giornali asiatici su questo problema. E quindi, diciamo, quando abbiamo, per così dire, chiuso, per così dire, le nostre frontiere, in particolare in Italia, allora è anche, mi ricordo, c'era la zona rossa con la Lombardia e 14 province, e, come dire, era già una questione che avevo, così dire, ben maturato e quindi mi ha fatto fare alcune considerazioni, appunto, rilevando soprattutto come punto di riferimento proprio quello che era successo in Cina, dove non dimentichiamoci che mentre noi andavamo verso, diciamo, questa curva esponenziale di accrescimento, la famosa curva gaussiana, quindi il numero dei contagiati nella unità di tempo, in Cina, diciamo, si andava, per così dire, nella fase opposta, tant'è vero che quando noi eravamo quasi al massimo, si può dire, in Cina era finita l'epidemia.
Da
Parliamo
questi
della metà marzo, ovviamente.
studi cosa ha desunto? Spiegando ovviamente in maniera
Sì, certo, ho
comprensibile per tutti.
desunto in particolare perché poi i colleghi cinesi a loro volta hanno cominciato a pubblicare la loro esperienza, a parte a comunicare anche, noi abbiamo avuto una delegazione cinese qua in Italia, non dimentichiamoci, sono arrivati anche in Lombardia per fare, diciamo, un primo appunto sul poco uso delle mascherine che loro vedevano allora, diciamo, per le loro constatazioni. Premesso questo,
Cioè per le, chiedo scusa, per le constatazioni dei cinesi l'uso delle mascherine quindi poteva essere
sì.
ridotto.
No, in questo caso poteva essere aumentato perché loro si sono meravigliati che noi non avessimo le mascherine come facevano loro di routine. Loro per questo si sono presentati in Italia con tutti con le mascherine. Vabbè, inciso questo, quello che era importante, appunto, noi avevamo già praticamente i lavori su giornali qualificati, dal New England Journal of Medicine, a Nature e soprattutto anche i Proceedings della National Academy of Science, in cui praticamente l'esperienza dei cinesi sui loro 80.000 rotti, diciamo, tutti i vari contagiati che praticamente non dimentichiamoci, a metà marzo c'era stato l'ultimo dell'ospedale di Wuhan che era uscito, e quindi a quel punto penso che c'era da rilevare in particolare l'approccio, diciamo, che loro avevano fatto con le percentuali che ci davano già: l'81% è una malattia banale e controllabile, mentre al contrario il 4-7% è una malattia critica, e quindi sono i casi che però loro hanno definito soprattutto per l'anzianità, ma soprattutto per pregresse patologie come per esempio quelle cardiocircolatorie nel 14% dei casi, il diabete nel 7%, il 6% altre patologie polmonari, renali, epatiche. E quindi, diciamo, sono questi i casi. Allora, la cosa principale, perché voglio venire al dunque, che loro sono stati in grado di vedere che praticamente questi soggetti guariti avevano degli anticorpi, e quindi questi anticorpi loro li hanno già utilizzati come sieroterapia. Ecco, questo penso sia un punto importantissimo. Sieroterapia proprio nei casi che praticamente erano più critici, che dovevano essere eventualmente affidati al respiratore artificiale, oppure eventualmente, diciamo, stavano già sotto respiratore artificiale. E quindi loro hanno notato che, appunto, che questo intervento in 48 ore riusciva ad azzerare il virus. Quindi noi allora partiamo dal presupposto, perché, diciamo, tutti si parla, bisogna avere il vaccino. Il vaccino che cosa fa, tutto sommato? non fa altro che provocare la produzione degli anticorpi nel soggetto che viene rotto il vaccino. Ma questi sono questi anticorpi che provengono anche dall'infezione naturale. Allora, questi stessi anticorpi ovviamente possono essere utilizzati da me, che per esempio ho già avuto, diciamo, l'infezione, a un altro che sta in corso, per così dire, di terapia, perché ha il contagio, eventualmente c'è una forma critica. Allora sono stato in grado praticamente di dimostrare che loro, attraverso questo, ha rappresentato il sistema migliore di terapia, la sieroterapia.
Quindi quello che dice Speranza, conviviamo con il virus, stiamo in casa finché non troviamo il vaccino.
Ma diciamo, il vaccino, ripeto, non c'è. Il vaccino deve essere prodotto e poi ovviamente deve andare sottoposto a tutte le leggi di sicurezza per somministrarlo. Quello che non per niente l'Organizzazione della Sanità ha parlato di 18 mesi. Ora, sì,
Sì.
se non vuole fare una scorciatoia, può farlo per dire in 12 mesi, però in ogni caso ci sono delle fasi indispensabili, diciamo, una volta che il vaccino è pronto.
Proprio da questo punto di vista, uno studio recente ha messo nero su bianco che la sperimentazione umana che avviene in tempi ristretti sul vaccino potrebbe segnare i volontari con gravi malattie, le leggo testuale, o addirittura condurli alla morte. Lei si sente di confermare questa possibilità?
Ma io mi sento di escludere, nel senso che ci sono ormai dei fattori etici, non siamo, diciamo, a Norimberga, per intenderci. Lo escludo completamente che si possono fare di queste situazioni. D'altra parte, appena si è pure da qualche parte, diciamo, sprovvisata di un minimo di etica, si è parlato anche dei militari, giustamente i soldati hanno fatto immediatamente come dire, un loro statement, una loro dichiarazione in merito, cioè, non sono per fare i volontari di queste situazioni.
Invece per lei è concreto il rischio della ricaduta d'ottobre di cui si parla tanto? Cioè, come si fa a parlare con tale sicurezza di ottobre, di un mese specifico? Può avere
Non,
fondamento come?
penso che non ha nessun fondamento, perché se noi dobbiamo, diciamo, guardare l'esperienza precedente, la prima SARS non è ritornata. Se uno guarda la seconda SARS, cioè quella del Medio Oriente, è una malattia che praticamente non ha un andamento epidemico, ma ci sono dei casi piuttosto singoli, a macchia di leopardo, come si chiama. Questa è la nostra esperienza. Intanto abbiamo i cinesi che hanno finito, la Corea del Sud quasi praticamente anche loro hanno completato e siamo partiti quasi insieme come andamento della gruppa epidemiologica, solo che loro hanno fatto tampone per tutti e quindi seguono anche i pazienti in maniera smart con la temperatura sul telefonino e cose simili. Quindi hanno avuto un diverso, diciamo, incremento. A questo punto si può dire decremento. Noi abbiamo iniziato finalmente questo plateau relativamente da pochi giorni, loro invece sono molto avanti in questo, anche loro stanno per completare come i cinesi, diciamo, la curva epidemica.
Ecco, di questi utilizzi di telefonini, di app, cosa ne pensa? Le sembra fondato oppure
Beh, ormai
inutile?
siamo in un'epoca in cui questo è possibile fare, tanto è vero che questo è stato fatto, cioè non è più un fatto, scusate dire, potenziale, è un fatto reale.
Ma per quanto riguarda le violazioni della privacy, la preoccupano o pensa che il gioco valga la candela?
Ma io presumo che si possa continuare a fare tutto questo sotto la privacy, d'altra parte è come praticamente anche nei nostri laboratori, quando uno fa un elettrocardiogramma, un elettroencefalogramma, oppure degli esami, perché sempre viene, come dire, è semplicemente ed esclusivamente a beneficio di questo, sto dicendo, del paziente, non necessariamente del paziente, come tutti i vari check-up.
Quello che voglio capire però, ovviamente da persona normale, ecco, perché esistono tante malattie polmonari, malattie infettive, come mai non si è mai pensato fino a questo momento di utilizzare un'app, di fare i tamponi a tappeto, di fare i test sierologici per un sacco di altre malattie che noi abbiamo. Per esempio, Vincenzo Danna ha detto che ci sono centinaia di migliaia di virus con cui noi veniamo a contatto quotidianamente. Tante altre malattie le importiamo dall'estero. Come mai sta succedendo questo per il coronavirus? Cioè, lei da esperto pensa che ci sia questa vera necessità?
Ma io penso che qualsiasi cosa va fatta, come dire, con un determinato obiettivo. Ovviamente noi non ci possiamo preoccupare se non abbiamo un'epidemia in corso. Ci possiamo preoccupare qualora noi vogliamo fare, come dire, una prevenzione, per esempio, come succede nelle donne in gravidanza, il famoso esame del TORCH, cioè già si misurano gli anticorpi per cinque componenti che poi potrebbero eventualmente presi durante soprattutto i primi mesi di gravidanza, poi avere delle lesioni sul prodotto del concepimento. Quindi cioè, ci sono delle situazioni per cui uno fa degli anticorpi alla ricerca di qualcosa. Poi, quando c'è un'epidemia come questa, allora uno si preoccupa, come l'influenza, che è molto più comune, diciamo, e che è molto più, si può per dire, stagionale. Verso cui però noi spesso, dopo le pandemie, poi si vedono i virus influenzali che circolano di più, e verso quelli ci sono i vaccini. Generalmente oggi che si usa di più il tetravalente, ce ne sono due praticamente, come, per così dire, la famiglia influenza A, e quindi due per la famiglia di tipo B, che poi sono molto più ridotti, sono quelli A che sono più quelli là, per così dire, pandemici.
Come mai in Italia non si parla forse abbastanza di cure? Cioè si parla dei farmaci, ma per criticarli, voglio dire, il coronavirus si cura?
E diciamo pure che ora abbiamo una buona esperienza, soprattutto quello che hanno iniziato i francesi con l'antimalarico, che ha avuto soprattutto efficacia già in soggetti che avevano il coronavirus, insieme anche a un antibiotico, presumibilmente per i germi opportunisti. E quindi questo sicuramente è, come dire, già un fattore positivo, perché non solo l'hanno fatto i francesi, lo facciamo anche noi in Italia. E lo stesso, diciamo, ha detto l'alto vertice, Trump l'ha fatto già fare per gli Stati Uniti. Quindi è qualcosa che si usa in sostanza. Il famoso plaquenil o clorochina, oppure il derivato ossiclorochina. E poi ovviamente ci sarebbero pure degli antivirali specifici, facciamo quello là che hanno usato a Genova con efficacia, che poi era stato, diciamo, prodotto per l'Ebola, invece il famoso remdesivir, che ha funzionato proprio a livello curativo nei riguardi proprio del coronavirus.
Quindi ricapitolando, mi sembra di capire, se io sono un soggetto sano, posso accedere a delle cure che dunque esistono e c'è in più una possibile terapia, con gli anticorpi. Si
Perfetto, lei ha
sente, ecco.
compreso benissimo.
Quindi, non lo so, mi metto nei panni del lettore medio, del telespettatore medio che ogni giorno riceve messaggi allarmanti. O almeno io li leggo come tali. Lei si sentirebbe invece di rincuorare una persona che sta davanti alla TV e in questo momento si sente terrorizzato a fare
Ma
la
io
fila?
presumo che tutta l'informazione ha avuto questo fine di rendere questa sindrome da panico. Quindi lo stress che noi siamo soggetti normalmente per quello che riguarda l'alimentazione, lo stress che siamo sempre per il nostro o meno corretto, o quantomeno non corretto stile di vita. Aggiungiamo questa informazione che ci fa ulteriormente abbassare lo stato immunitario, e certamente non, per non parlare ovviamente dello stato mentale.
Certo.
Cioè, queste notizie sicuramente, diciamo, incidono in parecchie persone sotto questo aspetto. E quindi bisognerebbe dare delle notizie, appunto, non allarmanti, quelle che sono. Infatti, per esempio, e questo ne possiamo convenire, come se tutte in questo momento le morti fossero da coronavirus.
Ah, sì.
Poi magari, fortunatamente, anzi, andiamo ad approfondire, l'Istituto di Sanità poi controlla queste cartelle delle vittime e ci dice che su 909 soltanto 19 sono quelle da coronavirus. Allora, è un modo diverso di affrontare il problema.
Certo. Lei cosa consiglierebbe come prevenzione a una persona che è in salute, quindi non ha patologie, per rafforzare il sistema immunitario? Cioè, c'è qualcosa che si può fare di
Ma io
pratico?
penso senza dubbio vitamina C, però non fatta a milligrammi ma a grammi, e la vitamina D, che però sotto controllo medico, perché è liposolubile, cioè non viene eliminata, per così dire, lo stesso giorno come la vitamina C, ma eventualmente si può accumulare.
E
Poi
sull'attività.
se poi uno volesse, poi si trova per motivi, per esempio, professionali, diciamo, ad avere necessariamente contatti con potenziali pazienti, si può utilizzare già l'antimalarico, cioè il Plaquenil, a dosaggio minimo, anche come profilassi.
E l'attività fisica all'aria aperta fa bene, non fa bene, influisce, non
Ma diciamo,
influisce?
quella fa bene in ogni caso, perché non è concepibile che non faccia bene, nel senso che noi, diciamo, non dico noi, ma diciamo i nostri medici una volta ce lo dicevano: aria, luce, e poi anche noi lo diciamo per tutti gli anziani, che almeno una quarantina di minuti al giorno farebbe molto bene al loro sistema cardiocircolatorio.
Proprio quello che adesso manca, tra l'altro, quindi è
Sì,
tutto un
appunto.
po' strano. Lei accetterebbe un incarico, per la gestione della cosiddetta emergenza se le venisse proposto?
Ma presumo che, avendo, come dire, un lungo background di epidemie
Appunto.
dal colera in poi, per male oscuro, e poi ovviamente le ultime influenze, dove in particolare la regione Campania ha dimostrato che era al primo posto per numero di contagiate, e al numero posto era però giustificato dalla diagnosi, perché noi sapevamo se quegli influenzati erano effettivamente da quel virus che stava circolando o meno, e quindi come dire, era una buona sanità.
Lei è un esperto di chiara fama e ha ottenuto molti riconoscimenti. Qual è l'aspetto della sua vita professionale che le ha dato maggiore soddisfazione?
Di aver salvato molte vite, particolarmente nel momento dei bambini di 1 o 2 anni che morivano per male oscuro, e che io, diciamo, ho risolto.
Questo io le stavo per domandare, c'è qualche episodio che l'ha segnato umanamente nella sua carriera, quindi immagino questo.
Sì, ovviamente ce ne sono tanti, anche ultimamente una lettera di una allora bambina, perché eravamo nel 78-79 quando, diciamo, c'è stato il male oscuro, e che praticamente i genitori gli avevano detto che appunto ero stato io ad assicurare sulla progressione, ovviamente in questo caso non della malattia ma della guarigione, quindi mi ha mandato una mail molto toccante in questo senso.
Un'ultima domanda, proprio sulla scia di questo che mi ha appena detto. Secondo lei, a giudicare da quello che vede un po' in giro, si sta spegnendo un po' in generale il rapporto medico-paziente? C'è chi parla di visite via Skype, cose del teleconsulti. Noi abbiamo trattato il caso di una clinica a Milano che invitava le donne incinte con una gravidanza a rischio a fare acquistare un video su Skype per ottenere una consulenza. Lei è d'accordo? Voglio dire, lei è un medico con un'esperienza più.
Diciamo pure che non in questa occasione, ma già da tempo che c'è questo, diciamo, non inclinamento del rapporto. Il medico viene più visto come un idraulico, un architetto, non so se rendo l'idea. Allora, poi soprattutto, cioè, non tanto che il medico serve per una patologia, però, ma serve per il benessere, non so se rendo l'idea.
E si può sostituire però questo contatto medico-paziente, cioè una cosa superflua, stiamo andando nella
No, io
direzione che.
penso che resta ancora indispensabile, perché non possiamo, diciamo, utilizzare il dottor Google, diciamo, in maniera superficiale, sì, ma approfondita sicuramente no.